Podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al
món. Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Egitto. Almeno 235 morti nell'attacco terroristico contro una moschea nel Sinai, proclamati 3 giorni di lutto. Lo Stato messicano sotto processo per torture sessuali. Davanti alla Corte Interamericana dei Diritti Umani, la testimonianza di 11 donne violentate nel 2006 dalla polizia vicino alla capitale. Sciopero ad Amazon in Italia e Germania. In un libro un giornalista francese aveva raccontato la sua esperienza da infiltrato nel più grande negozio online del mondo. L'intervista all'autore. Black Friday, quando la festa globale diventa l'orgia del consumo. Croazia, il mestiere del giornalista tra minacce e umiliazione. Il caso del cronista Drago Hedl. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Gran Bretagna. Si fa largo l'ipotesi di un possibile falso allarme a Oxford Circus. La polizia britannica, in un aggiornamento via Twitter, fa sapere infatti di non aver trovato nessuna prova di spari, nonostante le impressioni di alcuni testimoni, né di sparatorie e tantomeno di persone colpite. Fatto sta che ci sono state delle scene di panico tra la gente in fuga dalla stazione. Alcune persone erano in lacrime, altre gridavano, altre sono state viste abbandonare per strada le buste della spesa. La zona era affollata come sempre, ma anche più del solito, essendo venerdì sera, essendo Black Friday, e c'è anche il fatto che si sta avvicinando il periodo di Natale. L'apertura oggi è dedicata all'Egitto. Almeno 235 morti nell'attacco terroristico contro una moschea nel Sinai. Il presidente El-Sisi ha proclamato 3 giorni di lutto. Sentiamo Laura Capon.
Al momento le ricostruzioni fatte dai testimoni, che sono state sentite anche dal giornale egiziano Al-Ahram e dai media internazionali, parlano di alcune bombe che sono esplose dentro la moschea e poi degli uomini armati che sono sopraggiunti all'interno e hanno sparato contro i fedeli e addirittura contro le ambulanze che trasportavano i feriti. Quindi un attacco organizzato che mostra ovviamente una potenza sia a livello di uomini che di materiali utilizzati molto alta, e anche una tattica militare molto affinata.
La moschea è frequentata dalla comunità Sufi, che praticano un Islam molto esoterico e quindi che predica soprattutto la pace.
Sì, infatti il villaggio di Bir al-Abd è abitato da una tribù prevalentemente sufi, quindi un Islam mistico, sufi che in realtà erano già stati minacciati e attaccati singolarmente, come dice un testimone al New York Times oggi, mentre lo Stato Islamico in altri paesi medio orientali aveva già attaccato i Sufi e lo scorso gennaio su Rumeya, il magazine, uno dei magazine di propaganda dello Stato Islamico, un emiro, una persona che si definiva emiro, un emiro dello Stato Islamico, quindi della provincia del Sinai, l'organizzazione, il gruppo che è affiliato allo Stato Islamico in Egitto, a base proprio nel nord del Sinai, dove si trova anche il villaggio di Bir al-Abd, aveva detto che i Sufi sono il male dell'Islam. È il motivo per cui, nonostante non ci sia ancora una rivendicazione, tutti puntano il dito sulla provincia del Sinai, che in arabo si chiama Wilayat Sinai, che al momento sarebbe anche, diciamo, l'unico gruppo così strutturato dentro la galassia di gruppi jihadisti in Sinai a poter portare avanti un attacco del genere di queste dimensioni.
Rimane il problema del terrorismo islamista in Egitto, il generale Sisi non ha potuto fare nulla.
Non ha potuto fare nulla di campagne contro il terrorismo, ne ha fatte parecchie, ci ha costruito anche il suo consenso politico, ricordiamolo dopo il colpo di Stato ai danni del presidente islamista Mohamed Morsi nel 2013, il suo slogan era l'Egitto è contro il terrorismo, quindi una campagna è una, diciamo, una retorica politica che ha fatto quasi da effetto boomerang. Di quella campagna resta ormai solo la grande repressione contro i dissidenti politici del suo regime, ma anche le operazioni militari, mi riferisco per esempio a quella lanciata nel 2015, l'operazione Diritto dei Martiri, che aveva fatto diversi raid nella zona del nord del Sinai, a nulla al momento è servito.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Per la violenza sulle donne oggi ci occupiamo del caso del Messico. Lo Stato messicano è sotto processo per torture sessuali davanti alla Corte Interamericana dei Diritti Umani in questo momento in San José di Costa Rica. C'è la testimonianza di 11 donne che sono state violentate nel 2006 dalla polizia. Sentiamo il giornalista Luca Martinelli che ci ricorda questa vicenda.
Il 3 e il 4 maggio 2006 tantissime persone scesero in strada a Texoco e a San Salvador Atenco, nell'Estado do México, per protestare contro gli espropri finalizzati, espropri di terre comunali finalizzate alla costruzione di un nuovo aeroporto della città di Città del Messico, che è lì vicino. Il governo messicano, l'Estado do México, che in quel momento era governato da Enrique Peña Nieto, oggi Presidente della Repubblica, decisero di rispondere inviando circa 3.000 uomini tra Polizia Federale e Polizia Statale che repressero nel sangue le proteste e quindi la manifestazione. Furono fermate oltre 200 persone, portate nei carceri di massima sicurezza, moltissimi erano feriti. La maggior parte delle donne fermate denunciarono di essere state violentate durante il tragitto tra appunto il momento del fermo e la consegna nei carceri a cui erano destinate. Oggi sul banco degli imputati di fronte alla Corte Interamericana per i diritti umani siede il governo messicano, nel senso che la Corte Interamericana ha inviato, appunto ha disposto il giudizio perché in Messico coloro che hanno perpetrato questi crimini, che sono stati provati, non sono stati mai perseguiti. Quindi da una parte si discute sull'esigenza di punire realmente gli autori materiali dei fatti, dall'altro però questo giudizio dovrebbe permettere anche di risalire la catena di comando che li ha permessi.
Ecco, per quanto riguarda le vittime, ovviamente non è sufficiente avere soltanto un risarcimento morale.
È assolutamente questo il motivo che oggi porta di fronte a una corte internazionale per chiedere una condanna esemplare che appunto non può essere esclusivamente quella di un risarcimento come promesso dal governo messicano, ma deve essere proprio un riconoscere che le vittime siano state vittime di tortura e quindi anche le relative pene nei confronti di coloro che hanno agito in questo modo. Ricordiamo che il prossimo anno in Messico ci saranno le elezioni politiche, quindi si va a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e quindi probabilmente la sentenza, una sentenza di condanna di gravi violazioni di diritti umani per il governo del paese potrebbe avere anche uno strascico elettorale. Sarebbe importante appunto anche perché Enrique Peña Nieto, governatore dello Stato del Messico, oggi Presidente della Repubblica, pochi giorni dopo i fatti di Atenco sminuì la portata e le affermazioni delle donne che denunciavano le violenze sessuali, quindi quasi a colpevolizzarle e quasi a dire che queste donne avevano usato, avevano denunciato le violenze sessuali, perché così si leggeva nei manuali dei movimenti sovversivi o antisistema, che se fossero state denunciate violenze sessuali sarebbe stato più facile ottenere ascolto di fronte a istanze internazionali.
Sullo sfondo di questo processo c'è poi uno dei grossi problemi del Messico, che è il femminicidio.
Sì, il femminicidio, la violenza nei confronti delle donne e soprattutto l'impunità, che è il tema che regna, diciamo così, o che riguarda tutto il paese, con circa il 98% dei delitti che restano insoluti. Nel 2006 partecipai alla Commissione Civile Internazionale che si recò ad Atenque, a Città del Messico, a meno di un mese dai fatti, per investigare o per intervistare le vittime e ricostruire quello che fosse successo. Alcune delle donne ci raccontarono che sugli autobus i militari, i poliziotti, scherzando, dicevano tra loro che erano stati invitati a portarsi dietro dei preservativi con l'obiettivo di usare anche la violenza sessuale, la violenza carnale, come uno strumento di repressione. Quindi questo dà l'idea del clima che si respira in quel paese, di come probabilmente la violenza sulle donne non viene considerata una tortura come invece dovrebbe.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Oggi sciopero ad Amazon in Italia e in Germania, in 6 città tedesche, e per raccontarvi il mondo Amazon vi riproponiamo un'intervista a Jean-Baptiste Mallet, che è un giornalista francese che si era infiltrato dentro questo negozio online, il più grande del mondo, e aveva raccontato la sua esperienza in un libro che si chiama On Amazonie, un infiltrato nel migliore dei mondi. L'intervista è stata realizzata da Diana Santini.
L'objectif, c'était d'abord de rompre le silence qui environne les entrepôts Amazon.
Il mio primo obiettivo era rompere il silenzio che circonda ovunque i magazzini Amazon. Amazon è una grande multinazionale fondata nel 1995 da qualcuno che nel frattempo è diventato miliardario e che si chiama Jeff Bezos. È un'impresa che ha un giro d'affari di più di 62 miliardi e sulla quale non si sa molto. Non si sa che progetti ha per il futuro, ma neppure si sa come viene condotta nel presente, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei dipendenti dei magazzini logistici. L'obiettivo del mio libro era dunque mostrare cosa succede dentro un magazzino di Amazon, come si lavora, come funziona e che rischi implica il modello di vendita che sta soppiantando il modello di commercio di prossimità che abbiamo conosciuto fino ad oggi.
E qu'est-ce qui remplace en fait le commerce de proximité que l'on connaît?
Può descrivermi la sua giornata tipo nel magazzino di Montélimar?
Typique dans l'entrepôt de Montélimar.
Alors Le travail chez Amazon, c'est un travail qui est pénible comme dans de nombreuses usines, mais il a des spécificités.
Allora, il lavoro dentro Amazon è un lavoro duro nella misura in cui lo è quello di molte altre fabbriche. Ci sono però degli aspetti specifici, originali. Quello che salta per primo all'occhio è l'ultra razionalità che sta alla base dell'organizzazione del lavoro. Dico per primo perché devi uniformarti già al tuo arrivo. C'è un parcheggio e un cartello indica chiaramente che è obbligatorio parcheggiare facendo marcia indietro, in modo che le auto siano allineate tutte nello stesso verso. È solo un aneddoto, ma dà l'idea del clima. E poi appena entrati, io facevo il turno della notte, dalle 21.30 alle 4.30 o 5.30, a seconda che avessi o meno ore di straordinario. Si entra in dei capannoni enormi, i più grandi misurano anche 120.000 metri quadrati, delle vere e proprie caverne di Alibaba in cui è stipata una quantità di merci straordinaria, maggiore di quella conservata nel più grande ipermercato che conoscete e di ogni sorta. I magazzini sono sigillati, controllati dalle guardie, in Germania anche circondati di filo spinato. L'ambiente è ansiogeno, bisogna passare il badge, poi attraversare i tornelli e infine attraversare tutto il magazzino per andare a prendere il computerino portatile su cui si ricevono gli ordini e con cui si cercano gli articoli. Accendendolo inizia il computo del tempo lavorato. Per arrivare là in fondo ci vogliono 4 minuti. L'operazione va compiuta anche andando in pausa e così vengono rubati almeno 20 minuti di tempo al lavoratore ogni giorno. Moltiplicatelo per tutti i giorni.
Quand vous multipliez par le nombre de travailleurs, le nombre de nuits, le nombre de mois, le nombre d'années, ça représente des sommes phénoménales.
Da quel momento inizia il lavoro vero e proprio.
Ensuite, on pointe et alors là ça commence par un rassemblement. Alors, il faut savoir que
si comincia con una riunione, dovete sapere che da Amazon l'uso del tu è obbligatorio anche con i superiori. Il tono è quasi militare e l'obiettivo è galvanizzare i dipendenti con un discorso estremamente ideologico. Non è tanto la fatica a rendere duro il lavoro da Amazon, è l'ideologia. Continuamente ti ripetono lo slogan dell'azienda: lavora duro, divertiti, fai la storia, e il tutto stride molto con il lavoro di merda che stai facendo. L'inglese è la lingua base del lavoro ovunque si trovi lo stabilimento. Per lavorare bisogna imparare 400 parole. A quel punto un manager, sempre rivolgendosi a tutti in inglese, fa dei piccoli regali ai dipendenti, nello specifico regala delle caramelle, come a dei bambini. Poi c'è l'applauso, sempre obbligatorio, al dipendente migliore. È quello che ha completato il maggior numero di ordini nella giornata precedente. Ogni attività dei dipendenti è infatti registrata dai computerini, quindi è facile misurarne l'efficienza. Una cosa importante da dire è che da Amazon non c'è una quota di produttività fissa o ottimale. Si è spinti ogni giorno a fare di più e più velocemente del giorno prima. La produzione deve solo aumentare, sempre. Se non ce la fai, lasciano scadere il tuo contratto e prendono qualcun altro.
E se ce n'est pas le cas, puisque vous êtes intérimaire, vous êtes licencié et on prend un nouveau travailleur.
Com'è organizzato il lavoro?
Il faut imaginer que s'il y a beaucoup de marchandises et que c'est bien une activité logistique, ça reste une usine.
Il lavoro è organizzato sul modello di una ferrea catena di montaggio, bisogna pensarlo come una fabbrica sterminata. In effetti si producono solo pacchi postali, confezionando gli imballaggi, ma tutto ruota intorno a questo. I ruoli sono differenziati, chi scarica i camion, chi va avanti e indietro dagli scaffali, chi impacchetta. Mentre lavori, qualunque cosa tu faccia, sei registrato. Ogni movimento è registrato, metro per metro. Il computer è lo strumento essenziale del lavoro, perché senza quello non puoi svolgere nessun compito. È la macchina che dirige i movimenti, anche perché in magazzino gli articoli sono disposti in modo casuale, scarpe insieme a libri, insieme a CD. Solo il computer sa dove è ciascun articolo ed è lì che ti dirige per prenderlo dallo scaffale e portarlo all'impacchettamento. Il mio ruolo era proprio questo, ho camminato incessantemente tutte le notti per più di 20 km a notte, fermarsi è impossibile. Il manager vede sullo schermo del suo computer in tempo reale quello che sto facendo, se ho rallentato. Mi può scrivere un messaggio, il computer 3 volte per notte calcola la mia produttività.
Et donc si je ralentis, s'il y a un temps de pause suspect ou si je parle avec quelqu'un, il va tout de suite le voir sur l'écran, il peut m'envoyer un message et plusieurs fois par nuit, l'ordinateur calcule ma produttività.
E a proposito, quando che la Silicon Valley è diventata cattiva? Prendiamo spunto della vicenda Amazon. Ne parleranno domani nelle conversazioni estere, un percorso ideato da un gruppo di giornaliste, Marilisa Palumbo del Corriere della Sera, Paola Peduzzi del Foglio, Rolla Scolari del Fondazione Oasis, scrittori Michele Masneri e Anna Momigliano di Studio, che sentiremo tra poco. Il tutto nell'ambito del Festival di Studio in triennale domani alle 11:30. Sentiamo Anna Momigliano.
Allora, la domanda è chiaramente una provocazione che nasce dalla constatazione che stanno aumentando le voci molto critiche nei confronti della rivoluzione digitale, della Silicon Valley e soprattutto dei grandi monopoli. Adesso, le voci critiche si sono sempre state, perché da che mondo è mondo, il mondo si divide in tecno entusiasti e tecno pessimisti. Quello che però sta cambiando è il rapporto tra questi due campi, e forse c'è anche un dibattito un po' più profondo, cioè oltre alla varia contrapposizione chi è entusiasta della rivoluzione digitale e chi no, in realtà c'è anche un discorso un po' più sofisticato di chi si sta dicendo: ok, questa cosa è successa, non è detto che sia né un bene né un male qualcosa che è successa, forse manca una regolamentazione di quello che succede. In particolare in Europa l'antitrust si sta facendo molte domande su come gestire i colossi digitali come Apple, come Google, che effettivamente sono in posizione di monopolio. Ed ecco, e noi siamo un po'... ci ritroviamo ospiti di Studio in Triennale, che è un festival che si svolge per tutta la giornata alla Triennale, organizzato dalla rivista Studio. Ecco, noi apriamo questo festival con questo incontro di conversazioni estere in cui cercheremo di ragionare su come sta cambiando il nostro rapporto con i giganti della Silicon Valley e su come effettivamente il mondo sta cominciando a farsi delle domande che magari 2 anni fa non si faceva nessuno.
Domani quindi alla Triennale alle 11:30. E a proposito di Black Friday, quando la festa globale diventa l'orgia del consumo? Sentiamo Alfredo Somozza.
Senza nemmeno accorgerci, il calendario delle festività del mondo sta cambiando. Perdono il significato le feste di tradizione religiosa patriottiche, mentre vanno per la maggiore feste posticce o addirittura eventi globali basati solo sul consumo. Feste posticce perché hanno perso il senso originale, come l'odierna Halloween del dolcetto scherzetto, che con il giorno dei morti dei Celti poco c'entra. Ma è proprio il Natale quello che anno dopo anno diventa più riconoscibile. Il Natale nel senso religioso e familiare della ricorrenza è una festa di preghiera, di speranza e di condivisione. In questi termini coinvolgeva però solo i cristiani, cioè una minoranza dell'umanità. Invece la moderna festa del Natale, da quando è diretta dal Babbo Natale scandinavo, coinvolge miliardi di persone in più. Il Natale della bontà e del dono, e soprattutto di quest'ultimo, è quindi il migliore volano per le vendite di fine anno. Arriviamo infine al Natale globale, dei buoni sentimenti per la gioia dei fabbricanti di gadget, una festa che non discrimina per appartenenza etnica o religiosa, ma solo per possibilità economica. Una festa laica che va bene in Italia e Germania, ma anche in India, Cina o Nigeria. Una festa non più comandata dal vescovo, ma dai media. Ma il nuovo calendario e le festività scritto dalle multinazionali dello shopping si arricchisce ogni anno. San Valentino, da patrono degli innamorati e degli epilettici, è diventato occasione per vendite di cioccolatini, fiori e biancherie, di tutto rigorosamente in colore rosso. Per poi arrivare all'ultima trovata, il cosiddetto Black Friday, la più grande operazione saldi mai organizzata nella storia umana, derivata dal giorno dell'inizio dei saldi natalizi, successivo al giorno del ringraziamento negli Stati Uniti. Già, il Thanksgiving Day, che ancora non lo celebriamo in tutto il mondo, solo perché gli allevamenti non sono in grado di fornire tacchini a qualche miliardo di persone. I calendari degli eventi e la globalizzazione crea l'illusione di un mondo sempre più uguale, nei gusti e nei consumi, un mondo in realtà forgiato dalle multinazionali che offrono gli stessi prodotti ovunque, fabbricandoli dove è più conveniente e pagando le tasse dove praticamente non esistono. Sotto tanta allegria di cartapesta si celano però conflitti sindacali, sprechi di ogni natura, danni all'ambiente, concorrenza sleale con i commercianti dei paesi, che come in Italia sono obbligati a rispettare il calendario dei saldi imposto dallo Stato e non dal mercato. I nuovi eventi globali sono feste antiche, per quanto stravolte, e insieme del futuro, che oggi vedono ancora una prevalenza di eventi derivanti dalla tradizione occidentale, ma che domani potrebbero diventare di ispirazione orientale, come il Capodanno cinese che possiamo scommettere sarà presto evento globale. Questo perché le nostre ricorrenze non hanno più radici, non hanno più carattere familiare, comunitario, nazionale. La festa globale, e soprattutto gli eventi tipo questo venerdì nero, è l'orgia del consumo che gonfia i bilanci delle grandi imprese. L'equazione siamo più uguali, compriamo lo stesso, festeggiamo lo stesso modo, come sinonimo di un mondo aperto e più libero, scricchiola pericolosamente, ma per ora è un grande affare per pochi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E chiudiamo con la libertà di stampa nell'Europa dell'Est. Oggi ci occupiamo di Croazia, dove il mestiere del giornalista è un mestiere molto difficile. Prima di sentire il servizio più intervista di Bianca Senatore, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
In Croazia, anche se in pochi lo sanno, i giornalisti, specialmente quelli investigativi, subiscono moltissime pressioni e sono spesso oggetto di minacce. A raccontarcelo è Drago Hedel, noto giornalista investigativo del Jutarnyi List con sede a Zagabria. Hedel stava investigando su un membro del Parlamento croato, Franjo Lucic, esponente del partito di governo, e sugli affari delle sue aziende. Il reportage avrebbe fatto luce sui suoi traffici sporchi e lo avrebbe messo nei guai, e allora Lucic gli ha offerto dei soldi per non scrivere l'articolo. Ovviamente Hedel ha rifiutato e ha anche registrato la telefonata.
Il mio giornale ha pubblicato il reportage e anche la conversazione, così che tutti in Croazia hanno potuto leggere come i politici agiscono, specialmente i membri del Parlamento. Ora sto aspettando di vedere cosa faranno la polizia e il procuratore di questo caso, e penso che perderà cambierà la sua posizione in Parlamento. Comunque quello di Lucic non è un caso isolato. È molto comune tra i politici cercare di corrompere. Loro pensano di poter comprare tutto con i soldi e ci sono molti giornalisti che sono stati contattati da politici o aziende per bloccare la pubblicazione di articoli investigativi. Ma il giornalista serio che vuole onorare questo mestiere, che vuole servire il suo lettore o l'ascoltatore o il pubblico, certamente non accetterà i soldi per non scrivere l'articolo in ogni paese, in ogni società. Succede questo e io spero che i giornalisti che accettano questa offerta siano la minoranza e non la maggioranza.
Nell'ultimo periodo molti giornalisti sono stati licenziati o sottoposti a mobbing dai direttori di giornali, a loro volta costretti dai proprietari delle testate. Inoltre, nel marzo del 2016, il Parlamento croato ha licenziato il direttore generale di HRT, cioè Radio Televisione Pubblica Croata, e ha nominato un direttore che ha retrocesso o spostato circa 70 giornalisti ed editori.
We can say the situation about media is much better than it was 20 years ago.
Possiamo dire che la situazione della libertà di stampa in Croazia è migliore rispetto a 20 anni fa, quando c'era una specie di regime e non c'era amicizia nei confronti della stampa e dei giornali che criticavano il governo. Oggi il problema è che abbiamo altre difficoltà. Quando parliamo di media, possiamo dire che non è la politica a fare pressioni sui giornali, ma sono le grandi compagnie che hanno azione nei giornali a fare pressione sugli editori e sui giornalisti per non far scrivere dei loro affari loschi. Quindi possiamo dire che la situazione è migliore rispetto a 20 anni fa, però certamente il momento migliore per la stampa in Croazia è stato prima dell'ingresso nell'Unione Europea, perché in quel momento la Croazia doveva dimostrare di essere un paese che rispettava la libertà di stampa e dei giornalisti, in particolare dei giornalisti investigativi. Ma dopo l'ingresso la situazione è peggiorata, perché il governo adesso si sente sicuro di essere all'interno di un club e pensa di poter fare quello che vuole. E infatti le condizioni di lavoro dei giornalisti sono diventate assurde.
Gli approfondimenti del progetto European Center for Press and Media Freedom sono disponibili sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.